saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Benvenuto Paolo Maggioni.
Ciao, che grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori.
Paolo Maggioni, una domenica senza fine. Un libro appena uscito, Paolo, che racconta una lunghissima giornata del 29 aprile 1945 ed era una domenica.
Era una domenica, Sciocchi, è la domenica di Piazzale Loreto, è la domenica in cui Milano si scopre libera, è una domenica in cui la guerra è finita, ma non è ancora finita. Ci sono i tedeschi asserragliati nel loro fortilizio in Piazza della Scala, ci sono gli americani che premono alle porte, è la domenica di Piazzale Loreto, è la domenica di una folla che va appunto a cercare di capire, attraversando le strade finalmente libere, come è andata a finire quella vicenda. E c'è un gruppo di partigiani anarchici guidati da un comandante spagnolo, un personaggio completamente sui generis ed è una storia vera che abbiamo ritrovato in questo libro per Sam Feltrinelli, che racconta invece un'altra rivoluzione possibile con un colpo in stile Casa di Carta, proprio a poche centinaia di metri da Piazzale Loreto.
E non a caso abbiamo iniziato con la colonna sonora di Terra e Libertà di Ken Loach. Come hai scoperto questa storia di questo anarchico spagnolo?
Questo anarchico spagnolo si chiamava Laureano Serrada Santos, io lo chiamo Carnera in questo libro per dare insomma anche un po' spazio alla fantasia e non solo alla sua storia, che ho ricostruito soprattutto sulle fonti spagnole e sulle fonti francesi, dove si è rifugiato e dove poi è stato assassinato nel 1976, una storia insomma che è un romanzo a sé, quella di Serrada Santos. L'avevo scoperta in un trafiletto, erano proprio pochissime righe in un'opera straordinaria di Matteo Guarnaccia, che era Quelli che Milano, un libro per Rizzoli di qualche anno fa con delle stupende illustrazioni, che raccontava appunto di questo cortocircuito della storia. Milano che si libera e un gruppo di anarchici con questo spagnolo che fanno un colpo impossibile.
Il tuo libro inizia e finisce con il Duomo di Milano, inizia con questo prettino che possiamo chiamare radiofonicamente uno stagista, che esatto. Sogna di riportare la Madonnina a dominare Milano.
Eh sì, perché la Madonnina, insieme a diciamo alla nostra illusione di essere una superpotenza militare, viene coperta il 15 giugno del 1940, quindi 5 giorni dopo la dichiarazione di guerra avvengono i primi bombardamenti, si capisce che Milano è una città indifesa, come l'Italia è una città indifesa, si subisce molto già in quei primi bombardamenti alleati, e la Madonnina, oltre ad essere il simbolo della città, è anche un simbolo importante per chi attacca Milano, perché risplende, di notte la si guarda, la si può intuire, la si può vedere, ed è un punto di riferimento assolutamente imprescindibile per capire anche la cartografia della città, per cui pochi giorni dopo l'inizio della guerra la Madonnina viene ricoperta da una serie di teli neri, un po' poeticamente anche per evitare che il simbolo della città a cui tutti i milanesi sono affezionati possa osservare lo scempio che sta avvenendo, la durezza della guerra, la miseria, la fame, le macerie, la durezza anche della dittatura e dell'occupazione dei nazifascisti. E poi però questo pretino quella domenica sogna proprio di salire su e liberarla, a liberare anche Milano.
Anche perché da qualche ora sentiva questo comunicato.
Qui Radio Milano Liberata. Volontari della libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Taquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
Torniamo al protagonista del tuo romanzo, Una domenica senza fine. Carnera. Sonia è una Spagna repubblicana, odia le armi, dà il suo contributo alla causa falsificando documenti.
Eh sì, è un grande falsario e questa è proprio la storia di anche di Serrada Santos, un uomo elegantissimo e perché era sempre giacca e cravatta e attraversava anche la bruttura, le macerie, la violenza della storia elegante, che è una cosa molto, molto particolare. Era un uomo che non portava armi, non sapeva sparare, odiava le pistole, odiava i fucili, odiava gli strumenti di offesa, anche se in qualche modo li ha conosciuti molto bene, sia nel tentativo di difendere il sogno anarco-socialista di Barcellona anche dai comunisti e anche poi soprattutto da Franco. È un uomo che ha conosciuto la durezza della prigionia, i campi di internamento per i reduci della guerra in Francia erano luoghi certamente non di villeggiatura o di vacanza, dove ha affinato le sue tecniche di grande falsario. Un uomo che durante i primi anni della guerra ha fabbricato documenti che hanno consentito di salvare la vita a oppositori politici, a cittadini di religione ebraica in Francia, ed è un uomo che sapeva anche falsificare denaro. Per cui il colpo a 2 chilometri da Piazzale Loreto, nel cuore di Milano, è un colpo veramente che potrebbe ribaltare la storia anche in Spagna, ed è incredibile che il cortocircuito della grande storia, quella di Piazzale Loreto, e di questa storia solo apparentemente minuta, avvenga nelle stesse ore, ed era un cortocircuito che valeva davvero la pena di raccontare, insieme ai sogni di questi partigiani anarchici e al loro straordinario contributo alla resistenza.
Questo è l'inno degli anarchici a Barcellona. Paolo, è un libro che racconta una storia universale, quello della lotta per la libertà. È una storia che accomuna la Spagna all'Italia, passando dalla Francia, che era un po' la terra, nonostante tutto, diciamo, di tutti quelli che scappavano dai regimi fascisti. È una storia anche molto milanese, le strade di Milano, e poi tutto quello che sono i simboli di Milano. Abbiamo parlato del Duomo e parliamo del tram, che per te ha una grandissima, anche dal punto di vista sentimentale, un grandissimo valore.
Sì, esatto, Sciocchi, il tram è qualcosa che insomma mi porto dentro, e c'è una storia familiare, c'è una storia di grande dignità che mi ha trasmesso mio nonno, il papà di mio papà, che faceva il tranviere attraverso questo lavoro che è servizio pubblico e che durante la guerra è stato svolto soprattutto dalle donne. Infatti io immagino questa tranviera Marta, detta Scheggia, nome di battaglia, non solo perché sa andare molto veloce col tram, e fare la resistenza col tram voleva dire ascoltare, voleva dire avere gli occhi bene aperti su tutti i nemici possibili della resistenza, della battaglia di liberazione, e voleva dire fare delle cose molto semplici. Se hai una bambina di religione ebraica che devi portare da un lato all'altro della città, salti la fermata sapendo che lì magari l'aspettano qualcuno l'aspetta, qualcuno della polizia, e questo significa correre dei rischi forti, ma fare la propria parte con un gesto istantaneo, molto semplice: non freno e vado dritto. E nel libro questo succede. Era un omaggio alle donne di Milano, era un omaggio alle straordinarie figure che hanno contribuito alla resistenza facendo il proprio lavoro e in qualche modo continuando ad essere straordinarie mamme. Questa è una mamma di due gemelli, per cui due cittadini liberi, due bambini liberi in una Milano che andava appunto finalmente liberandosi. È un omaggio anche a tutte le mamme che riescono ad essere se stesse in guerra. Oggi nel mondo ci sono 56 guerre, è una cosa di cui forse non dobbiamo dimenticarci mai, e Marta è un po' la mamma in questo periodo, che attraverso il suo dramma attraversa la città, si riappropria della sua libertà, incontra personaggi straordinari, è un pezzo di storia, e ha questa rosa bellissima puntata sul suo giacchino che racconta insomma anche una ritrovata gioia.
Ecco, Paolo, Marta a un certo punto, questo è l'intreccio delle storie, incontra Carnera.
Sì, Marta ha un legame forte con Carnera, i due non si conoscono, c'è una persona che li lega, e Marta è una vedova di guerra, quindi c'è un indizio forte, credo, in questo senso, però la cosa che li lega, oltre ad una persona, è l'amore per la libertà.
Facciamo sentire un pezzo, Paolo?
Volentieri, grazie.
Milano era una radio e Porta Venezia un porto di voci, racconti secchi, improperi e feste, abbracci e rabbia. Milano alternava sorrisi e vendetta, canti di gioia e di odio. La canzone di un ventennio era riassunta in quei passi disordinati, nella folla che cercava le strade e non la sicurezza delle case, negli occhi spalancati di stupore di Marta, che scese dal tram e si toccò il petto con le dita, chiamata da tre sconosciuti che agitavano le braccia al capolinea. «Che domenica strana e bella», pensò, fissandoli e scartando ogni opzione. «Cercano me, sicuro. Ma chi sono? Non colleghi, non compagni partigiani, tantomeno fascisti, che ardire avrebbero oggi nella città liberata». Così si avvicinò ai tre a passi lenti, prendendo tempo per cercare di riconoscerli. Uno era alto e bello, con quel cappellaccio calato in testa, l'aria dinoccolata da divo del cinematografo e lo sguardo capace di ogni sogno. Il secondo sembrava il fratello maggiore, la barba curata, l'espressione di chi ha fretta e tiene le mani in tasca, nervose, come a portare un tempo impossibile e a scaricare lì tutta l'attesa. Il terzo, più anziano, la salutò con mani giganti che richiamavano l'attenzione. Indossava un vestito elegantissimo e la cravatta argento che cascava sul gilet. Le sorrideva, accogliente. «È un trio eccentrico», pensò Marta, «ma in fondo cosa c'è di regolare in questa domenica di gioia e rabbia, di amore e vendetta?» «Un altro scossone», si disse Carnera guardando Marta scendere dal tram. Con la divisa impeccabile, il ciuffo ribelle che spuntava dal cappellino e la mano che si sfiorava il petto, non poteva che essere lei. Stella aveva mostrato a Carnera una foto della moglie di Masini. Aspettarla al capolinea era stata un'idea semplice e perfetta. Il comandante l'aveva indicata annuendo. Gesticolava Carnera, mentre i suoi battiti andavano di nuovo fuori giri. La vita, salda nel suo equilibrio precario, era una girandola che l'aveva portato a Milano per riannodare fili lontani, aggrovigliare fede politica e sentimenti, per fare la sua, la loro, rivoluzione da un paese lontano. E sorrideva Carnera, dannazione se sorrideva. «Chi siete, signori?» chiese Marta circospetta, dopo che il Basco ed Ercole le avevano stretto la mano con la solita timidezza mista a frenesia. La donna notò che il più anziano, poteva essere uno zio straniero, un vecchio amico o un passante gentile, invece faticava a parlare, ad avvicinarsi a lei. C'era solo quel sorriso diventato un po' più grigio. Distinto, schiacciò un piede a terra, come a cercare il clacson del tram, e sentì una piccola fitta, un nodo che non si scioglieva. Tutto portava a Massimo, anche quella lacrima imprevista che aveva preso a scivolare sul profilo di quell'uomo massiccio e che aveva scavalcato le rughe intorno agli occhi e si era andata a spegnere da qualche parte, forse nell'abbraccio in cui Marta si era rifugiata senza più barriere possibili. «Sei qui per Massimo», gli disse all'orecchio un singhiozzo netto e altri più piccoli. Carnera sembrava un grande ombrello sotto cui potersi riparare da tutto il male del mondo.
Questo è un brano del libro letto da Alessandro Principe, che ringraziamo. Un brano dove si intrecciano le lotte contro il fascismo in Italia e in Spagna attraverso i personaggi di Marta e di Carnera. Il terzo importante protagonista del tuo libro, Paolo, è un radiofonico. Si chiama Colpani ed era la voce del fascismo.
Esatto, Sciocchi, era la voce del fascismo, di una radio che io chiamo Radio Marte, che è un po' la radio dell'EIAR, che appunto è arrivata a Milano esattamente come altre istituzioni della RSI, un po' aveva cercato di liberarsi dai lacci e lacciuoli del ventennio precedente, rimanendo ovviamente una forma di propaganda molto stringente, ma iniziando a lasciare delle piccole ombre in qualche modo di libertà, e una di queste è proprio la radio, che quasi raccontava un tempo futuro. Era una radio che certamente rimandava messaggi di presenza del Duce, di presenza dei tedeschi, erano loro la speranza, Milano l'ultimo fortilizio di in qualche modo resistenza da parte dei nazifascisti, ma quindi i ribelli come dei ladri d'accatto, gli inglesi, i francesi e gli americani come il grande nemico, ma accompagnava anche quelle giornate difficilissime, erano giornate di fame, giornate di macerie nella città, giornate di scioperi, giornate insomma di grande fatica per chi era rimasto a Milano. E questo Colpani è, certo, non è il più fascista dei fascisti, è stata la voce del ventennio, ha raccontato ascesa e caduta del Duce, non può usare la sua voce in quel giorno perché sarebbe riconosciuto immediatamente, ma è un giornalista, allora un po' per amore, un po' per cronaca esce dalla casa dove è barricato da qualche giorno e cerca anche lui di andare a vedere come è finita la storia, che è un po' anche la sua storia.
Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa.
È un libro anche molto musicale, e qui tu hai citato Natalino Otto.
Sì, Natalino Otto, perché è un po' il simbolo di questo leggero cambiamento che c'era nella radio. Ricordiamo che c'è una battaglia delle onde in quel momento, c'è Radio Londra ovviamente che rimanda il messaggio degli alleati: stiamo arrivando, preparateci, prepariamoci, stiamo per liberarvi. Ci sono le radio partigiane che naturalmente, esattamente come Radio Londra, non si potevano ascoltare, erano proibitissime, ma che rilanciavano il messaggio della pluralità delle forze democratiche che lottavano contro i fascisti. E poi c'erano invece radio fascistissime come la radio della Decima Mas, che invece rilanciava proprio messaggi anche molto violenti contro partigiani e alleati, e la radio dell'EIAR invece si era riscoperta anche una radio dove si poteva suonare quella che la censura prima aveva definito barbara antimusica negra, che era quella di Natalino Otto, questo swing meraviglioso.
Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho.
Sul tram, che è diventata una specie di agorà della città, c'è un signore molto combattuto tra la vendetta e il pentimento di aver dato un calcio al cadavere di Mussolini.
È una domenica piena di controversie dal punto di vista sentimentale. C'è sicuramente l'odio, c'è la vendetta, c'è la gioia di chi finalmente è libero, c'è la curiosità anche di chi ha cambiato gabbana da pochi minuti, magari, e si dipinge come antifascista. Il sentimento controverso di chi in qualche modo si è abbassato a fare come quegli altri è uno dei sentimenti che, studiando un po' questa vicenda, ho rincontrato. L'intervista che mi ha più colpito però in questi anni è la mitezza straordinaria di una donna come Franca Valeri, che appunto milanese, era lì il 29 aprile del 1945, e in occasione dei suoi 100 anni le viene chiesto anche di quell'episodio, e lei rivendica il fatto di non aver provato pietà, perché non, se non c'eravate non potevate capire che cosa ci ha attraversato. Ecco.
Abbiamo parlato dei simboli della città, quindi il Duomo, il tram, e non poteva mancare Palazzo Marino.
Citavi una battuta che a me ha colpito molto, perché questa l'ho proprio estrapolata da quel libro straordinario di Giovanni Pesce, del comandante Visone, che racconta il primo incontro tra gli americani, che entrano proprio in quelle ore, si complimentano con i partigiani per aver tenuto l'ordine pubblico, per aver cominciato a governare la città in quei giorni, e in qualche modo chiedono al sindaco, che quella domenica ha appena costruito la nuova giunta, che ovviamente ha tutte le anime plurali di quella battaglia, i socialisti, i cattolici, i comunisti, i monarchici, i badogliani, tutti quelli che hanno cercato davvero di lottare per la liberazione, e dice appunto: ho bisogno di un palazzo dove installare il nostro comando, un palazzo che sia storico, un palazzo che sia bello, un palazzo che dia proprio anche il senso della forza della nostra rappresentanza. E il sindaco Greppi lo ascolta con molto interesse, lo ascolta con grande attenzione, china il capo e con grande ironia risponde che glielo darebbe volentieri, ma li hanno bombardati tutti, e hanno bombardato una città inerme fino a poche settimane prima, per cui è un po' complicato. C'è solo quel palazzo in Piazza San Sepolcro che è disponibile eventualmente, da cui quella storia insomma è partita 20 anni prima. Se lo vogliono è lì, e il comandante americano dice: ci pensiamo bene domani, parliamone domani.
Prima di sentire Bella Ciao nella versione di Motive, tratta da un bellissimo album che raccoglie canti dei partigiani francesi, catalani e spagnoli, oltre a Bella Ciao, chiudiamo, Paolo, con Carnera, la solitudine di un combattente per la libertà.
È un uomo che ha fatto la storia attraverso la fantasia, attraverso lo sberleffo al potere, senza prendere armi, ovviamente utilizzandole o facendole utilizzare alle persone più vicine quando era necessario, ma cercando di ribaltare la storia attraverso la fantasia, l'ironia, il colpo di genio. Essere un grande falsario, questo lo fa naturalmente. Ha una missione impossibile che proverà a completare insieme ai suoi partigiani milanesi, e poi però la sua storia è davvero, forse meriterebbe uno spin-off, perché 2 anni dopo cerca di uccidere Franco comprando un aereo con un attentato kamikaze che viene sventato dalla contraerea spagnola pochi minuti prima che possa essere messo in atto. È un uomo che per tutta la vita, essendo poi anche espulso dal CNT a Parigi, continua a lottare, ed è un uomo che morirà nel 1976, 2 anni dopo, se non ricordo male, la fine della lunghissima esperienza di Franco in Spagna, ucciso all'esterno di un bar di Belleville da un sicario, ed è un vero e proprio cold case, ancora oggi, di cui non si sa nulla. Tieni solo conto che in quei giorni il vero Laureano Serrada Santos aveva 74 anni, quindi non esattamente l'età in cui si muore così.
Paolo Maggioni per Sam, titolo del libro Una domenica senza fine. Grazie Paolo.
Grazie a te Sciocchi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, grazie Alessandro per aver letto così bene questo pezzo meraviglioso e Bella Ciao, insomma, è la nostra canzone, quindi grazie ancora.
Avete sentito l'intervista a Paolo Maggioni, autore del libro Una domenica senza fine. Caro saluto da Sciocchi, buona giornata, buon 1° maggio.
Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.